passiamo all'ultimo approfondimento di questa mattinata. Restiamo all'interno del capitolo tecnologie sorveglianti, andiamo a parlare di malware di Stato. Ritorniamo sul caso Paragon, sull'utilizzo di uno strumento di spionaggio israeliano per infiltrare i telefoni di quantomeno un giornalista, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, e del personale di un'ONG mediterranea attiva in ambito di soccorso in mare alle persone migranti. È stato infiltrato anche il telefono del cappellano di bordo. Ecco, gli ultimi aggiornamenti politici riguardano il delinearsi di alcune certezze e il permanere, seppur traballante e goffo, di alcuni punti che si vogliono concretamente tenere nascosti. Quindi emergono chiaramente, ci sono delle ammissioni da parte degli apparati dello Stato e ci sono degli elementi che vengono invece tenuti nascosti. Partiamo rapidamente da una cronologia degli antefatti. Il 31 gennaio l'azienda Paragon aveva sospeso i rapporti con le istituzioni italiane, le agenzie italiane, dopo la diffusione delle prime allerte sull'uso di Graphite, di questo spyware, fuori dai contesti consentiti dalle clausole di Paragon, dalle sue linee aziendali. Il 5 febbraio poi Paragon avrebbe deciso di rescindere definitivamente i suoi contratti con l'Italia per una violazione appunto delle clausole etiche. Rescissa questi contratti, ecco, diciamo, questa rescissione viene congelata pochi giorni dopo, il 14 febbraio, quando l'intelligence italiana e Paragon hanno deciso di sospendere, semplicemente, non di rescindere completamente i contratti, di sospendere l'uso di Graphite in attesa di un'audizione al Copasir, che è avvenuta il 9 aprile. Il 9 aprile 2025 rappresentanti di Paragon Solution sono stati auditi al COPASIR, al Comitato Parlamentare di Supervisione dei Servizi Segreti, e hanno confermato che da parte loro la vendita di licenze è avvenuta solo verso attori statali. Qualche settimana prima di questa audizione di Paragon al COPASIR, il segretario Mantovano, l'uomo del governo ai servizi segreti, aveva già sostanzialmente non solo ammesso ma addirittura rivendicato lo spionaggio dei membri della ONG Mediterranea, e lo aveva fatto, tra l'altro potete trovare il suo intervento online integralmente, lo aveva fatto con una certa spocchia, cioè il solito, cioè minchia io so cose che voi state zitti. Quindi i servizi e sostanzialmente il governo hanno rivendicato lo spionaggio dell'ONG Mediterranea, ma nessuno si accolla Cancellato, nessuno si accolla allo spionaggio di un giornalista, del direttore di Fanpage, nessuno si accolla un uso così ungherese, così putiniano di uno spyware contro un giornalista da punire. Un'altra questione politica è invece il piano europeo, perché da un lato appunto il governo ammette l'utilizzo di uno spyware contro gli attivisti di un ONG. A livello europeo le destre italiane hanno fatto slittare, e tutte le destre italiane insomma, hanno fatto slittare il dibattito in sede del Parlamento europeo attorno agli spyware, perché Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, all'interno dei rispettivi Eurogruppi, quindi Conservatori e CR per Fratelli d'Italia, Patrioti Europei per la Lega e Popolari, Partito Popolare Europeo per Forza Italia, sono riusciti a fare in modo che si rimandasse l'intervento sugli spyware al Parlamento Europeo. Ma un altro dato politico importante riguarda il fatto che si delinea come l'Italia sia uno snodo importante per il mercato degli spyware. L'Italia produce spyware, Paragon è un'azienda israeliana, l'Italia però produce i suoi spyware, anche se i giornalisti quasi mai riescono a unire i puntini nel raccontare la complessità dello scenario. E di pochi mesi fa l'emersione di una tecnologia italiana che non mi sembra sia stata mai citata quando si parla del caso Paragon, una tecnologia simile a Graphite, meno complessa, ed è Spartacus, dell'azienda SIO, che si installava simulando app come WhatsApp e aggiornamenti sul Play Store di Google. Se vi interessa, c'è una bella inchiesta di Riccardo Coluccini su IRP Media, oltre che un podcast su Radio Blackout, tra quelli di Bello come una prigione che brucia, in cui insieme a Riccardo cerchiamo di approfondire ulteriormente alcuni aspetti appunto dell'industria italiana degli spyware. E appunto Spartacus di SIO è un prodotto di un'azienda nostrana, di un'azienda italiana, come lo sono altre ancora più consolidate sul mercato. Oltre a SIO ci sono CypherGate, ci sono RCS Lab, aziende che hanno partecipazioni ingenti da parte di grandi colossi dell'industria bellica sorvegliante, come ad esempio Elettronica S.p.A. Tutto questo semplicemente per cercare di osservare come l'utilizzo, diciamo, molto generoso da parte delle agenzie repressive sorveglianti italiane di spyware sul territorio italiano contro cittadini italiani faccia parte anche di un'economia degli spyware, di un contesto di sviluppo di tecnologie autoctone, di vendita di licenze di prodotti israeliani, di fenomeni come il bacino della criminalità organizzata, delle mafie, che vengono utilizzati per legittimare, per moltiplicare, per normalizzare l'uso di queste tecnologie. Cioè, sostanzialmente, l'indotto industriale e politico e il quadro politico italiano devono avvantaggiare queste aziende. Gli spyware in Italia sono un prodotto da sostenere, c'è un'economia degli spyware, c'è un terreno fertile in cui sperimentarli e normalizzarli, quello il contesto della criminalità organizzata in primis, che può giustificare la normalizzazione di queste tecnologie. Ma ritorniamo un attimo sul contesto tecnologico. Intanto il software Graphite di Paragon Solution è uno strumento di spionaggio e di invasione dei dispositivi molto complesso, utilizza una modalità di installazione cosiddetta zero click, non necessita di azioni da parte dell'utente bersaglio per venire installato, a differenza per esempio di Spartacus di SIO. Ma al di là appunto della potenza di questo strumento, l'azienda Paragon Solution sta cercando di intervenire anche lei nella legittimazione del mercato di questi strumenti potentissimi attraverso un forte lavoro sulla propria immagine, immagine di azienda ligia alle regole delle democrazie liberali, ligia alle condizioni di, diciamo, aderente alle condizioni di necessità e di gravità che giustificano l'uso del suo strumento, in qualche modo per lavorare su una rappresentazione di sé in opposizione a quello che per anni è stato il grande attore, il più grande attore del settore spyware, ovvero NSO Group, con il suo prodotto Pegasus. NSO Group considerata la cattiva di turno, dopo che i suoi servizi sono stati utilizzati in giro per il mondo per spiare attivisti, giornalisti, avvocati, politici dell'opposizione, dissidenti catalani e via dicendo, fino anche Khashoggi, giornalista dissidente saudita poi ucciso per ordine della dinastia dei Saud. o ancora Intellexa con il suo spyware Predator, anch'esso usato con modalità sostanzialmente criminali. Quindi stiamo parlando, tra l'altro, di tutte aziende israeliane germinate da Unit 8200, dalla unità di Signal Intelligence e di spionaggio dell'esercito israeliano, che sostanzialmente è una grande fucina di startup del mondo della cyberguerra e della sorveglianza. Quindi Paragon, azienda israeliana acquisita dopo lo scandalo di NSO Group da AE Industrial Partners, un'azienda americana che ha sede appunto negli Stati Uniti, e sostanzialmente Paragon Solutions, questa azienda di spyware, intende operare come arma dedicata al polo geopolitico delle cosiddette democrazie liberali. Ecco che appena è scoppiato il merdone sull'utilizzo fatto in Italia, Paragon ha subito dichiarato al Guardian che avrebbe interrotto le licenze fornite all'apparato sorvegliante nostrano. Adesso siamo in una fase di stallo, sostanzialmente di trattativa. Ci sono questi accordi a porte chiuse, ci sono queste audizioni a porte chiuse tra membri di Paragon Solutions e comitati di supervisione dei servizi italiani per cercare di mantenere in piedi questi contratti. Ma alcuni elementi sono assolutamente certi, nel senso, le licenze di Paragon, il primo elemento è il fatto che le licenze di Paragon sono fornite solo agli apparati statali. Di stati di quello che fino a qualche mese fa avremmo potuto definire il blocco americano, visto che appunto è stata comprata dagli Stati Uniti. Il secondo punto certo è che lo Stato italiano, attraverso un suo apparato, ha spiato giornalisti e membri di una ONG violando le linee guida di Paragon, che infatti ha interrotto momentaneamente o definitivamente, non c'è ancora dato saperlo, il servizio, appunto, i contratti con le agenzie italiane. Terzo punto certo è che lo Stato italiano nemmeno secondo il proprio ordinamento potrebbe spiare soprattutto i giornalisti in assenza di una grave notizia di reato. In generale l'uso dei captatori informatici era una volta circoscritto ai reati di mafia e terrorismo, poi nel 2020 è stato esteso a reati con pene superiori ai 5 anni, quindi tantissimi reati, perché sostanzialmente equiparato in modo assurdo alle intercettazioni ambientali. E questa scelta di estendere il bacino di applicazione è sicuramente dovuta anche al ruolo dell'Italia, come dicevamo, come hub nello sviluppo e nel marketing di strumenti di questo genere. Abbiamo detto RCS, CipherGate, SEO, insomma c'è questo mercato da sostenere, e quindi si deve normalizzare ed estendere l'utilizzo di questi strumenti anche a livello normativo. Sta comunque di fatto che per essere legittimato il suo utilizzo dovrebbe esserci un indizio di reato con una pena superiore ai 5 anni comunque, e in questo caso non sono stati identificati reati né nei confronti di Francesco Cancellato di Fanpage né del personale di questa ONG. Un ultimo punto chiaro, lo Stato, o meglio il governo, non può fingere che non si possa sapere chi ha spiato questo giornalista, perché molto evidentemente basta chiedere a Paragon, basta accedere ai server, ma questo lo sanno benissimo. Di fatto è da quando era emersa a gennaio questa vicenda che da Nordio a Piantedosi hanno balbettato diverse idiozie, finché non è arrivato Mantovano con la sua spocchia a dire sì, li abbiamo intercettati, che cazzo volete, ma non Cancellato, ma non questo giornalista. Ecco, restando sulla questione politica, tecnico-politica, un'altra questione importante, un altro elemento importante è il ruolo di Meta, nel senso che l'infezione dei dispositivi è stata resa nota, è stata resa conoscibile grazie a una segnalazione di Meta, che si è resa conto di una falla di WhatsApp e si è resa conto di come questa falla della sua applicazione WhatsApp fosse stata utilizzata per colpire i bersagli con Graphite. I'm going to give you first aid. Insomma, che cosa emerge da tutto questo bel merdone? Intanto che i servizi segreti possono utilizzare dei captatori informatici al di fuori della cornice giuridica che ne consente l'utilizzo per le forze di polizia giudiziaria, quindi i servizi segreti possono infiltrare i dispositivi di bersagli senza che nei confronti di questi ci siano degli indizi di reato. Fin qui c'erano pochi dubbi rispetto allo strapotere dei servizi. Sostanzialmente emerge come i servizi possano spiare in modo pervasivo individui senza che questi siano iscritti all'interno del registro degli indagati o accusati di reati specifici, anche perché in quel caso sono gli organi di polizia giudiziaria a poter portare avanti le intercettazioni. Diciamo che però i servizi segreti, come emerso anche dalle dichiarazioni rese pubbliche di Mantovano, perché poi le audizioni del COPASIR invece sono segretate, quello che è emerso è che comunque c'è un criterio, il criterio di necessità per la sicurezza nazionale. E qui entra in gioco un'altra questione, perché un concetto ribadito più volte in questi mesi da esponenti del governo Meloni e soprattutto dal sottosegretario di Stato Mantovano, lo ripetiamo, l'uomo del governo nell'interazione con i servizi segreti, un uomo ancora più potente dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni. Ecco, Mantovano in un'audizione al COPASIR appunto ha ammesso che il governo ha autorizzato l'intercettazione di Mediterranea, mentre l'esecutivo Meloni per mesi aveva simulato questo stravagante stupore. Ma la cosa importante è la categoria della sicurezza nazionale, perché tutti tacciono su Fanpage, non si capisce perché le inchieste sulla gioventù platealmente neofascista di Fratelli d'Italia siano una minaccia alla sicurezza nazionale. Non ci sono giustificazioni per lo spionaggio del direttore di questa testata, appunto Fanpage, quindi sembra appunto un uso molto putiniano degli organi di intelligence. Ma la sicurezza nazionale è qualcosa di altrettanto pericoloso, probabilmente, perché è una categoria veramente molto elastica. Cioè, ricordiamoci un attimo come negli ultimi tempi è stata utilizzata. Emerge come il concetto di sicurezza nazionale, così come fu per Minniti, non so se vi ricordate la sua giustificazione degli accordi con i torturatori libici per il rischio della tenuta democratica del paese. Ecco, insomma, rischio tenuta democratica e sicurezza nazionale sono formule che non hanno bisogno di dati, non hanno bisogno di elementi che corroborino queste categorie, ma possono essere utilizzate in modo molto arbitrario per giustificare qualunque pratica repressiva, sorvegliante, deterrente, via dicendo. Restando ai dati di immagine, ai dati politici, ma anche quasi di costume, un altro elemento che emerge e di norma non dovrebbe emergere sono proprio i servizi segreti. Cioè, non so se ce ne rendiamo conto, ma l'ingresso in scena dei servizi segreti, la loro visibilizzazione, sembra quasi equipararli a una forza dell'ordine come un'altra. Cioè, i servizi segreti di solito non si vedono, mentre negli ultimi mesi ci stiamo abituando a vederli come decisamente emersi. E i servizi segreti diventano visibili in una fase molto complessa, perché ci sono state diverse sostituzioni all'interno di questi apparati nel giro di pochi mesi. In primis appunto le dimissioni di Elisabetta Belloni mentre era in corso il rapimento di Cecilia Sala, sia perché un altro dato da tenere in considerazione è il pacchetto sicurezza, il decreto legge sicurezza ex DDL 1660, che ha esteso i poteri e la pervasività dei servizi segreti nelle università, nei centri di ricerca, anche se adesso appunto dalla decretazione finale è stata tolta l'obbligatorietà per le università e i centri di ricerca di fornire dati, ma evidentemente è molto difficile poter dire di no ai servizi segreti se si è un'istituzione. Ma soprattutto è stata introdotta ed è rimasta appunto nella decretazione finale la possibilità per agenti provocatori, per personale dei servizi segreti, di fungere da agenti provocatori, addestrare e radicalizzare gruppi purché siano già esistenti. Quindi non possono fondare cellule terroristiche, ma possono infiltrare gruppi già esistenti, proporre addestramento, radicalizzarli, proporre di fare degli attacchi e poi arrestare tutti, come hanno fatto l'FBI, come ha fatto l'FBI, la CIA, ma soprattutto l'FBI contro Earth Liberation Front negli Stati Uniti negli anni 90 e primi 2000. Insomma, tutto l'affare Paragon sembra comunque ruotare molto attorno, da un lato, alla questione Fanpage, questa vendetta politica contro Fanpage, dall'altra alla questione Al-Masri, alla gestione molto goffa di un torturatore, stupratore libico arruolato come gendarme delle frontiere italiane e di fatto coccolato come un asset prioritario per la sicurezza nazionale, torna a questa categoria. Parallelamente in generale alla tutela dei legami con tutto l'apparato libico nella guerra alle persone migranti, che deve essere tutelato non solo nelle sue relazioni ma anche dagli sguardi scomodi come possono essere quelli delle ONG, motivo per cui vengono sorvegliate dai servizi segreti. C'è poi un dato finale da tenere in considerazione. Attorno a questo dibattito abbiamo visto Renzi, per esempio, Renzi di Italia Viva, schierarsi, parlare di un rischio regime sollevato appunto da Matteo Renzi, ed è abbastanza una sciocchezza, nel senso che il regime in questione, quello appunto caratterizzato da questa ipertrofia dell'apparato sorvegliante, dell'apparato repressivo, non viene imposto da un governo, da un'unica forza politica, bensì da un'omologazione a una forma di governo dei fenomeni condivisa dalla maggioranza dello spettro politico. Nel senso che possiamo osservare come nei decenni ci sia un sedimentare delle norme repressive, della pervasività della sorveglianza, e il fatto che nessun governo sottragga mai delle normative introdotte dai governi precedenti è un segnale della trasversalità assoluta di questo regime. Cioè, tra l'altro, era proprio sotto il governo Renzi, nella fase degli attentati di Parigi, che erano stati aumentati i poteri per i servizi segreti, e nessun governo successivo li ha mai ridimensionati. Cioè, quando sentiamo dei politici gridare allo scandalo, indignarsi perché sono stati attivati nuovi strumenti di sorveglianza di massa o di sorveglianza iperpervasiva utilizzata contro nemici politici, rendiamoci conto che quando sono al potere loro non tolgono mai, non hanno mai tolto misure repressive introdotte dai governi precedenti. Vedremo se quelli che hanno gridato allo scandalo, alla ridicolaggine del decreto anti-rave come prima norma introdotta dal governo Meloni, quando andranno un giorno al potere, toglieranno il decreto anti-rave. Giusto per fare un esempio banale.